Suo anello, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
In quel periodo Mrs. Gardiner rammentò ad Elizabeth la promessa fatta intorno a quel certo signore e gliene chiese conto, ed Elizabeth aveva notizie che sembravano fatte per la buona pace di sua zia più che per la sua. L'apparente interesse di quel signore era caduto, le sue attenzioni cessate, ed egli era diventato l'ammiratore di un'altra. Elizabeth era abbastanza attenta per accorgersene, ma poteva pensarci e parlarne senza soffrire. Il suo cuore era stato appena toccato e la sua vanità era soddisfatta, convinta com'era che sarebbe stata lei la prescelta se le sue fortune glielo avessero permesso. L'improvvisa eredità di 10.000 sterline era il fascino più vistoso della donzella a cui egli rendeva omaggio. Ma Elizabeth, forse meno avveduta in questo caso che in quello di Charlotte, non gli rimproverò il suo desiderio di indipendenza. Al contrario, era la cosa più naturale del mondo, e poiché aveva motivo di supporre che gli fosse costata una certa fatica a rinunciare a lei, era pronta a trovarla una risoluzione saggia ed opportuna per tutti e due, e poteva fargli i più sinceri auguri di felicità. Tutto ciò fu portato a conoscenza di Mrs. Gardiner. Dopo averle riferito le circostanze, Elizabeth soggiungeva: «A questo punto sono convinta, cara zia, di non esserne mai stata innamorata, perché se avessi provato davvero quella pura e nobilitante passione, ora come ora detesterei il suo stesso nome e gli augurerei tutto il male possibile. E invece, non solo mi sento cordiale con lui, ma anche imparziale con Miss King». Non posso dire di odiarla, né posso dire di avere qualcosa in contrario a ritenerla una bravissima ragazza. Senza avvenimenti di maggior rilievo e con ben pochi diversivi, oltre le passeggiate a Meryton, trascorsero in casa Bennet i mesi di gennaio e febbraio, tra giornate brutte e giornate fredde. In marzo, Elizabeth doveva recarsi ad Hunsford. Dapprima non aveva preso molto sul serio l'idea, ma ben presto si accorse che Charlotte ci contava e a poco lei stessa cominciò a considerare la cosa con più piacere, oltre che con maggiore convinzione. Il distacco aveva accresciuto il suo desiderio di rivedere Charlotte e attenuato la sua repulsione per Mr. Collins. Dopotutto era una novità. E dato che con una madre simile e sorelle di così scarsa compagnia la casa non era un paradiso, una piccola variante non fu mal vista per il bene di tutti, tanto più che durante il viaggio avrebbe fatto una scappatina da Jane. Insomma, all'approssimarsi della data stabilita, qualunque contrattempo le avrebbe dato un gran dispiacere. Invece, tutto andò liscio. E la partenza fu finalmente fissata, come era già nelle intenzioni di Charlotte. Elizabeth avrebbe accompagnato Sir William e la sua seconda figlia. Fu opportunamente presa la decisione di passare una notte a Londra, dopodiché il piano fu perfetto, il migliore che si potesse desiderare. L'unico dispiacere fu quello di lasciare il padre, che avrebbe certamente sentito la sua mancanza e che quando giunse il momento si mostrò così poco felice della sua partenza che le chiese di scrivergli e quasi quasi le promise di rispondere alla lettera. L'addio tra Elizabeth e Mr. Wickham fu estremamente amichevole, in particolar modo da parte di lui. Le sue attuali mire non potevano fargli dimenticare che Elizabeth era stata la prima a destare e a meritarsi la sua attenzione, la prima ad ascoltarlo e a compatirlo, la prima ad essere ammirata. E nel suo modo di dirle addio, augurandole ogni divertimento, ricordandole ciò che doveva aspettarsi in Lady Catherine e dicendosi certo che le loro opinioni su di lei, come su chiunque altro, avrebbero sempre coinciso, vi era una premura, un interesse che ad Elizabeth parve dovessero legarla per sempre a lui di un affetto sincero, e se ne separò, convinta che sposato o scapolo, egli sarebbe sempre stato per lei un modello di fascino e di simpatia. Era un viaggio di sole 24 miglia, e lo iniziarono così presto che giunsero a Gracechurch Street per mezzogiorno, Giunti in prossimità di casa Gardiner, videro Jane che assisteva al loro arrivo dalla finestra del salotto. Poi la trovarono in corridoio a riceverli e dopo averla attentamente fissata in viso, Elizabeth fu felice di trovarla sana e attraente, come sempre. La giornata trascorse assai piacevolmente, la mattina in chiacchiere e compere, la sera a teatro. Elizabeth riuscì finalmente a prendere posto presso sua zia. Primo argomento di conversazione fu Jane, che, come Elizabeth venne a sapere con più amarezza che stupore, benché facesse continui sforzi per non abbattersi, traversava periodi di depressione. C'era da sperare comunque che non durassero a lungo. Mrs. Gardiner le diede altresì ragguagli sulla visita di Miss Bingley e ripeté i discorsi che se ne erano fatti in più occasioni tra Jane e lei, da cui risultava che la ragazza aveva volontariamente rinunciato a quella amicizia. Poi Mrs. Gardiner prese a stuzzicare la nipote a proposito della defezione di Wickham, complimentandosi con lei per averla presa così bene. Ma, soggiunse, Elizabeth cara, che tipo è Miss King? Mi farebbe molto dispiacere pensare che il nostro amico è una persona venale. Scusate, cara zia, che differenza c'è negli affari matrimoniali tra l'essere venali e l'essere prudenti? Dov'è che finisce la saggezza e incomincia l'avidità? A Natale avevate il timore che mi sposasse perché sarebbe stata un'imprudenza ed ora, perché sta cercando di conquistare una ragazza con sole 10.000 sterline di rendita, volete a tutti i costi concludere che è una persona venale. Quando mi dirai che tipo è Miss King, saprò cosa pensare. Per conto mio, è una bravissima ragazza, non posso dire nulla di male sul suo conto. Ma non si è minimamente occupato di lei finché la morte del nonno non l'ha resa padrona di questa fortuna. No? E perché mai avrebbe dovuto? Se non gli era possibile conquistare i miei favori, dato che non avevo denaro, che motivo aveva di corteggiare una ragazza di cui non gli importava nulla e che per di più era altrettanto povera? Mi è sembrato indelicato da parte sua rivolgere le sue attenzioni alla ragazza a così breve distanza dal lutto. Un uomo in difficoltà non ha tempo per tutti quegli eleganti convenevoli che altra gente può permettersi di rispettare. Se lei non trova nulla da obiettare, perché dovremmo adontarcene noi? Il fatto che lei non reagisca non giustifica per nulla lui. Serve solo a dimostrare che alla ragazza manca qualcosa, buonsenso o sensibilità. Va bene, esclamò Elizabeth. Pensatela come preferite, che lui sia il mercenario e lei la sciocca. No, Lizzie, questo è proprio ciò che non preferisco. Mi spiacerebbe, vedi, pensare male di un giovane che è vissuto così a lungo nel Derbyshire. Ah, quanto a questo, ho una ben misera opinione di molti giovanotti che vivono nel Derbyshire. E certi loro intimi amici dello Herefordshire non valgono molto di più. Mi hanno tutti seccata. Grazie al cielo, domani me ne vado in un luogo dove troverò un uomo che non ha una sola qualità gradevole, né si raccomanda certo per i suoi modi o per il suo senno. Dopotutto, gli uomini stupidi sono i soli che vale la pena di conoscere. Attenta, Lizzie, questo modo di parlare sa troppo di disappunto. Prima che la conclusione del dramma le separasse, Elizabeth ebbe l'imprevista gioia di un invito ad accompagnare lo zio e la zia in un viaggio di piacere che essi proposero di fare durante l'estate. «Non abbiamo ancora deciso fin dove ci spingeremo», disse Mrs. Gardiner, «ma forse fino ai laghi». Nessun progetto avrebbe potuto riuscire più gradito ad Elizabeth, sicché il suo sì fu prontissimo e grato. Cara zia, esclamò rapita, che gioia, che felicità, mi date nuova vita e vigore, addio delusioni e malinconie, che cosa sono mai gli uomini in confronto alle rocce e alle montagne, quante ore felici passeremo, e quando torneremo non sarò come tanti altri viaggiatori che non sanno mai dare un'idea precisa di nulla, noi sapremo dove siamo andati e ricorderemo tutto quel che abbiamo visto. L'indomani in viaggio ogni cosa parve nuova ed interessante ad Elizabeth, il cui morale era nelle migliori disposizioni per divertirsi. poiché aveva trovato sua sorella talmente bene da bandire in lei ogni timore per la sua salute, mentre la prospettiva del viaggio al nord costituiva una continua fonte di gioia. Finalmente giunsero in vista della casa parrocchiale. Mr. Collins e Charlotte si fecero sulla soglia e, tra i cenni e i sorrisi generali, la carrozza si fermò davanti al piccolo cancello che conduceva alla casa attraverso un vialetto di ghiaia. In un attimo furono tutti all'aria aperta, felici di rivedersi. Mrs. Collins ricevette l'amica col più grande piacere ed Elizabeth fu tanto più contenta di essere venuta vedendosi accolta con tanta affettuosità. Si accorse immediatamente che i modi di suo cugino non erano mutati col matrimonio, aveva la cerimoniosa cortesia di sempre e la trattenne qualche minuto al cancello finché non ebbe avuto notizie esaurienti su tutta la famiglia. Elizabeth era preparata a vederlo trionfare in tutta la sua gloria, ma mentre lo sentiva decantare le giuste proporzioni, l'aspetto e l'arredamento della stanza, non poté fare a meno di pensare che si rivolgesse in modo particolare a lei, quasi a farle sentire quanto avesse perso respingendolo. Ma benché tutto avesse un aspetto elegante ed accogliente, ad Elizabeth non fu possibile gratificarlo di un solo sospiro di pentimento. Si chiedeva piuttosto come facesse la sua amica ad avere un'aria così allegra con un compagno simile al fianco. Quando Mr. Collins diceva qualcosa di cui sua moglie potesse vergognarsi, la qualcosa, a dire il vero, non era infrequente, Elizabeth, senza volerlo, volgeva lo sguardo su di lei. Una volta o due poté scorgere un lieve rossore, ma in genere Charlotte aveva l'accortezza di non sentire. Era una casa piuttosto piccola, ma comoda e ben fatta, ed ogni cosa era appropriata e sistemata con una eleganza e un'armonia di cui Elizabeth attribuì tutto il merito a Charlotte. Una volta dimenticato Mr. Collins, vi regnava davvero un'aria di benessere, e a giudicare dall'evidente soddisfazione di Charlotte, Elizabeth suppose che dovesse essere dimenticato sovente. Aveva già avuto modo di sapere che Lady Catherine si trovava ancora ad Hunsford. Se ne riparlò a cena, quando Mr. Collins intervenne nella conversazione dicendo: «Sì, Miss Eliza, avrete l'onore di vedere Lady Catherine de Bourgh domenica prossima in chiesa e non ho bisogno di dirvi che ne sarete entusiasta. È tutta affabilità e condiscendenza e io non dubito che vi onorerà di qualche attenzione al termine del servizio». «Lady Catherine è certamente una persona superiore», ammise Charlotte, «e una vicina premurosissima».
«Verissimo, mia cara, proprio così è il tipo di persona a cui non ci si può mai rivolgere con troppa deferenza».
L'indomani, intorno alla metà della giornata, mentre Elizabeth si trovava nella sua stanza a prepararsi per una passeggiata, un improvviso rumore al piano terreno sembrò portare lo scompiglio in tutta la casa. Aprì la porta e trovò sul pianerottolo Maria, senza fiato per l'agitazione, che le gridò:
«Cara Elisa, vieni subito in sala da pranzo, di grazia! C'è un tale spettacolo da vedere!»
Si trattava di due dame su di un calessino, ferme davanti al cancello del giardino.
«Tutto qui?» esclamò Elizabeth. «Mi aspettavo quantomeno che i maiali fossero scappati in giardino e invece non vedo altro che Lady Catherine e sua figlia».
«Ma che?» fece Maria, molto impressionata dall'errore. «Non è Lady Catherine. La vecchia signora è Mrs. Jenkinson, che abita con loro. L'altra è Miss de Bourgh. Guardatela, è una creatura minuta minuta. Chi avrebbe mai detto che fosse così piccola ed esile?»
«Il suo aspetto mi piace», disse Elizabeth, presa da altri pensieri.
«Ha un'aria malaticcia e imbronciata. Sì, andrà proprio bene per lui. È la moglie che gli ci vuole».
Mr. Collins e Charlotte erano fermi davanti al cancello a conversare con le due dame. Quando non ci fu più niente da dire, le signore ripartirono e gli altri rientrarono in casa. Non appena Mr. Collins vide le due ragazze, cominciò a congratularsi con loro per la fortuna che avevano avuto e che Charlotte spiegò, riferendo loro che erano tutti invitati a pranzo a Rosings l'indomani. Per tutto quel giorno e il mattino seguente non si parlò d'altro che dell'invito a Rosings. Mr. Collins li istruì con cura su ciò che li attendeva, a ciò che la visione delle stanze, del numero dei servitori, della magnifica cena non avesse a sopraffarli. Lady Catherine era una donna grande e grossa, con lineamenti molto marcati che un tempo avrebbero potuto essere belli. Non aveva un'aria conciliante, né il suo modo di ricevere gli ospiti fu tale da far dimenticare loro l'inferiorità di rango. Non incuteva soggezione col silenzio, ma qualunque cosa dicesse era proferita in tono così dispotico e pieno di importanza che ad Elizabeth venne subito in mente Mr. Wickham, e da tutte le osservazioni che ebbe modo di fare quel giorno concluse che Lady Catherine fosse tale e quale egli l'aveva dipinta. Il pranzo fu eccellente e vi furono tutti i servitori e tutte le portate che Mr. Collins aveva promesso. Tornate in salotto, le signore non poterono far altro che ascoltare la conversazione di Lady Catherine, cosa a cui ella si dedicò senza interruzioni fino a quando non fu servito il caffè, portando la propria opinione su ogni argomento, in un tono ultimativo che rivelava la persona non avvezza ad essere contraddetta. Elizabeth scoprì che nulla sfuggiva all'attenzione di quella gran dama, che non perdeva occasioni per imporsi sugli altri. Negli intervalli della conversazione con Mrs. Collins, pose una serie di domande ad Elizabeth. «Sapete suonare e cantare, Miss Bennet?»
«Un poco».
«Allora, una volta o l'altra, saremo ben liete di sentirvi. Il nostro strumento è ottimo, probabilmente superiore al...» «Lo proverete qualche giorno». «Anche le vostre sorelle sanno cantare e suonare?»
«Solo una».
«Come mai? Non avete imparato tutte quante? Avreste dovuto farlo. Sapete disegnare?»
«Niente affatto».
«Come? Nessuna di voi sa disegnare?»
«Nessuna».
«Molto strano. Non ne avrete avuto l'occasione, suppongo. La vostra istitutrice vi ha lasciato?»
«Non abbiamo mai avuto istitutrici».
«Mai avuto istitutrici? Possibile, cinque figlie educate in casa senza istitutrice? È inaudito, vostra madre dovrà essersi ridotta come una schiava per darvi un'educazione».
Elizabeth durò fatica a trattenere un sorriso, mentre le assicurava che non era stato il caso.
«E allora... chi vi ha istruito? Chi ha badato a voi? Senza una istitutrice sarete state trascurate».
«Siamo sempre state incoraggiate a leggere e abbiamo avuto tutti i maestri necessari. Certo, chi ha preferito impigrire ha potuto farlo».
«Già, ma è proprio questo che un'istitutrice deve evitare, e se avessi conosciuto vostra madre, l'avrei consigliata molto energicamente di assumerne una. Io sono solita ripetere che non si ottiene nessun risultato in campo educativo senza un'istruzione costante e regolare, e nessuno può darla se non un'istitutrice».
«Qualche vostra sorella è già comparsa in società, Miss Bennet?»
«Sì, signora, tutte».
«Tutte? Ma come? Tutte e cinque insieme? Stranissimo. E voi non siete che la seconda. Le minori già in società prima che le maggiori siano sposate. Le vostre sorelle minori devono essere assai giovani».
«Sì, l'ultima non ha ancora 16 anni e forse... è troppo giovane lei per stare molto in società. Ma a dire il vero, signora, mi pare una crudeltà che le sorelle minori non possano avere la loro parte di vita sociale e di divertimento solo perché le maggiori non hanno modo o non hanno il piacere di maritarsi presto».
«Parola mia», fece Lady Catherine, «voi esprimete la vostra opinione con molta risolutezza per essere così giovane. Quanti anni avete, di grazia?»
«Con tre sorelle minori in età da marito», rispose Elizabeth con un sorriso, «vostra signoria non può aspettarsi una dichiarazione simile».
Lady Catherine
parve molto stupita di non ricevere una risposta diretta ed Elizabeth ebbe il sospetto di essere la prima creatura al mondo che avesse osato prenderla in giro con tanta solenne impertinenza.
«Sono certa che non potete avere più di 20 anni, dunque non c'è bisogno che teniate nascosta la vostra età».
«Ne ho quasi 21». Al sopraggiungere dei gentiluomini e dopo il tè, furono portati i tavoli da gioco. Poi, quando Lady Catherine e sua figlia si furono divertite abbastanza, i giochi furono interrotti e a Mrs. Collins venne offerta la carrozza, che fu accettata con gratitudine ed ordinata immediatamente.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.